Matteo 6, versetto 24. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e a Mammona.
Buon sabato a tutti. Vi chiedo di chinare il vostro capo per accoglierci in preghiera. Signore, siamo delle persone fallibili. Siamo delle persone, Signore, che hanno un grande bisogno di Cristo. Signore, quello che verrà detto questa mattina non vorrà essere un dito puntato su nessuno, ma che possa, Signore, essere motivo di riflessione nei nostri cuori, Signore. Quando siamo soli con Te, oh Signore, in preghiera. Signore, questa mattina voglio donarti la mia voce, perché lo Spirito Santo, Signore, possa parlare, perché solo Lui può arrivare, Signore, ai nostri cuori. Questo è impossibile agli uomini, ma a Te, Signore, no. Ti chiedo, Signore, di essere qui presente in mezzo a noi questa mattina, di essere Tu, Signore, la nostra guida, il nostro pastore. Grazie, Signore, per tutto questo, nel nome e benedetto di Cristo. Amen. Il testo di Matteo 6,24 lo prenderemo in esame più avanti, ma il testo Matteo 24, capitoli che vanno versetti che vanno dall'11 al 13. E Gesù dice: e sorgeranno molti profeti falsi, e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà, dice Gesù. Ma chi avrà perseverato fino alla fine, allora quello sarà salvato. Quando ho preparato il sermone questa settimana, ne ho preparato uno, poi l'ho rivisto giovedì e non mi piaceva. Ho detto: Signore, non è forse questo il momento, non lo sento. E allora giovedì sera mi sono rimesso lì di nuovo a vedere cosa potevo dire prima a me stesso per poter dire qualcosa a voi questa mattina. Perché se non sente qualcosa colui che predica, colui che espone la parola, che cosa possiamo dire? Allora, questa mattina vorrei presentarvi un aspetto, credo che sia quello tra i più importanti della vita di un cristiano. Se dovessimo dare un titolo al sermone di questa mattina, gli darei questo titolo: afferrare Cristo, aggrapparsi a Cristo, credere fino in fondo che Cristo è colui che mi può salvare. Io credo che molti di coloro che si chiamano cristiani non saranno perseveranti fino alla fine. Queste non sono le parole di Lucio, ma sono le parole di Cristo. È detto nella parola di Dio che l'amore di molti si raffredderà. E svanirà questo amore a causa di che cosa? A causa della malvagità umana. E altri verranno distolti dalla verità, anche se la conosceranno, dice Cristo, verranno distolti dalla verità e andranno dietro a chi? A falsi cristi e a falsi profeti, come dice lui nella parola, i quali che cosa faranno? Cercheranno di ingannare persone più possibili, di portarli a loro. Coloro che verranno sedotti dalle queste dottrine, perché alla fine possiamo chiamare, sono dottrine di demoni, diventeranno spiritualmente ciechi e finiranno finiranno con avere le menti ottenebrate, come dice Gesù in Matteo 24, da 11 a 13. Se il profeta Geremia fosse vissuto oggi, ai nostri tempi, sarebbe sicuramente insorto contro molti cristiani, tiepidi o morti nella fede, i quali amano il peccato. E questi cristiani a volte sono doppi di cuore e vivono così incuranti della loro spiritualità fino alla fine dei loro giorni. Avrebbe pianto Geremia. Geremia si sarebbe lamentato e Geremia avrebbe gridato come lui scrive nell'epistola che lui scrive in Geremia, al capitolo 12, vogliamo leggerlo insieme, chi mi vuole seguire? Geremia, capitolo 12, versetto 5. Qui Geremia fa capire quanto è importante quello che lui ci vuole dire. Qui è la preghiera di Geremia che presenta a Dio. Se tu corri con i pedoni e ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? Se ti senti sicuro solamente in un paese pacifico, cosa farai quando il Giordano si gonfierà? Cosa farai quando il Giordano strariperà? Il messaggio del profeta Geremia qui è molto forte. Fino a questo momento, dice Geremia, è stata una passeggiata. Ma ora il Signore cosa fa? Usa toni più forti. Usa toni più severi. Se sei indifferente, se sei incurante in un tempo di pace, in un tempo di prosperità, se non riesci a camminare, come dice il profeta, se non riesci a camminare con Dio, quando non c'è la tribolazione, cosa farai? Cosa farai quando ci saranno momenti più difficili? Quando ci saranno momenti dove noi metteremo a repentino la nostra fede prima del ritorno di Cristo. Se noi ci guardiamo intorno, vediamo che nel mondo, in alcune parti del mondo, sta crescendo il bisogno di Dio nell'uomo. Ci sono testimonianze come lo Spirito di Dio stia chiamando persone che il Signore sa che appartengono al suo popolo, a quel popolo del rimanente. Molti di loro stanno abbandonando i loro idoli. Molti di loro stanno abbandonando delle chiese che sono morte, che sono tiepide. Molti di loro stanno abbandonando i falsi insegnanti. Se ci guardiamo intorno, se vediamo i tempi in cui noi viviamo, possiamo dire che il ritorno di Cristo è vicino. Cristo, dice la sua parola, sta tornando in Sion. Come sta tornando Cristo? Cristo sta tornando con una grande indignazione. Perché? Perché lui non ritirerà la sua mano dal giudizio, da quel giudizio che sarà sull'uomo, sull'umanità. Non la ritirerà, fratelli e sorelle. Abbiamo visto solo l'inizio dei suoi tremendi giudizi, come dice il profeta Geremia. Questi giudizi che il Signore verrà a dare saranno sugli inganni, come dice Gesù in Matteo 24, sulle menzogne, e ancora più grave, sulle distorsioni dell'Evangelo. Chi ha distorto l'Evangelo? Possiamo leggere quello che dice l'Apostolo Pietro nella sua epistola al capitolo 4 e al versetto 17. Facciamo attenzione a quello che dice l'Apostolo scrivendo questo messaggio. Capitolo 4, prima Pietro, versetto 17, dice il testo: poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non obbediscono all'Evangelo di Dio? Dove sbagliano coloro che presentano la parola? Dove sbagliano? Possiamo dire che sono pochi coloro che predicano con lacrime, coloro che predicano con dolore, ai credenti che si sono raffreddati nella loro fede. È triste vedere che oggi ci siano molti operai di Dio che hanno perso di vista la potenza dello Spirito Santo e poi perdono di vista anche i bisogni, i problemi dei loro fedeli. Paolo aveva un cuore veramente da pastore. Perché? Ma perché lo leggiamo ovunque lui scrive tutte le sue epistole? Aveva un cuore aggravato dalla preoccupazione per la crescita spirituale dei suoi fedeli. Vogliamo aprire nel libro di Corinzi, Seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 2. Dice Paolo: io sono infatti geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Teniamo aperto la parola di Dio perché vedremo alcuni passi in questa parte del sermone dell'Apostolo Paolo, sia in Tessalonicesi che poi vedremo anche in Galati. Qui Paolo dice che cosa di importante. Parlava al gregge, parlava ai fedeli. E allora andando avanti ancora nei Galati, al capitolo 4, qualche pagina più avanti, possiamo leggere il versetto 19, Galati capitolo 4, versetto 19, dice: figlioletti miei, io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Ecco quello che dice Paolo. E allora si preoccupa Paolo dei suoi fedeli, quello che scrive ai suoi fedeli. Adesso andiamo qualche pagina più avanti, in Prima Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 10, e questo è uno dei testi e dovremmo fare molta attenzione, quello che dice Paolo. Dice: pregando intensamente un minuto al giorno. Cosa dice Paolo? Notte e giorno, pregando intensamente notte e giorno, dice, per poter vedere la vostra faccia e compiere le cose che mancano ancora nella vostra fede. Forse non sono ancora quella persona amorevole che dovrei essere. Forse mi manca lo spirito che muoveva l'Apostolo Paolo con tanto amore, con tanta preoccupazione per il suo popolo. E ancora, stando in Tessalonicesi, al Prima Tessalonicesi, capitolo 2, leggiamo, versetto 19, Paolo dice: qual è infatti la nostra speranza, o gioia o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Avremo altri testi. Non lo facciamo per brevità di tempo. Che cosa possiamo fare, fratelli e sorelle? Preghiamo intensamente il Signore, come dice l'Apostolo Paolo, non per qualche attimo, per qualche momento, ma lui dice: pregate giorno e notte. È quello che faceva Cristo. Paolo aveva imparato da Cristo a fare questo, perché Paolo passava delle notti intere a pregare. Preghiamo che il Signore possa far sorgere degli operai nella sua vigna, che possano questi operai predicare la croce di Cristo, che questi operai possano predicare l'Evangelo, ma l'Evangelo quello che Cristo ci dice, ovvero che cosa? La vittoria sul peccato. La vittoria sul peccato. È semplice la vittoria sul peccato? Qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no. Purtroppo bisogna dire che il Vangelo è stato così diluito che si è perso di vista la necessità del morire a se stessi per ottenere la vittoria sul peccato. Questo è quello che dice anche l'Apostolo Paolo. E di conseguenza, oggi che cosa notiamo noi? Una generazione di credenti impotenti, che non sanno neanche che cosa voglia dire separarsi dal mondo. Ma la cosa più dolorosa è che molti cristiani oggi preferiscono sempre parlare dei loro diritti in Cristo piuttosto che dei loro doveri verso Cristo. Quale costo noi dobbiamo pagare per poter afferrare Cristo Gesù? Moltitudini di persone seguivano Cristo quando Lui era in mezzo a noi su questa terra. Eppure Egli sapeva che pochi avrebbero ascoltato, che pochi sarebbero stati veramente i veri discepoli. I giudei che cosa facevano? I giudei volevano attenersi a quello che diceva Mosè. Conoscevano, lo sapevano. E nel contempo cercavano di mantenere pure le loro tradizioni, i loro riti vuoti, i loro riti morti, li chiama Gesù. Perché Gesù li chiama sepolcri imbiancati, li chiama. E questo è il termine che dà Gesù a queste persone. E Gesù non voleva avere niente a che fare con quella categoria di persone, con quel tipo di persone. Perché? Ma perché erano doppie di cuore. Matteo 6:24. Possiamo rileggerlo. Cosa dice Gesù? Matteo capitolo 6, versetto 24. Dice Gesù questo: nessuno può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Mammona, in lingua aramaica, vuol dire guadagno, vuol dire qualcosa che riguarda la parte terrena. Si mette a confronto chiaramente qui quello che dice Gesù, perché qui, a questo punto, Gesù che cosa fa? Qui sta esponendo il paradosso di un cuore diviso. Perché? Perché Gesù in quel momento sta strappando la maschera di quei discepoli non veri, anche se loro si proclamavano veri, ma non erano veri, come dice Gesù. E si sta dicendo quello che accadde a coloro che vollero servire a due padroni contemporaneamente. Non possiamo, fratelli e sorelle, rischiare di trascurare gli avvertimenti del nostro Signore. Il significato è questo, quello che ha voluto dire Cristo. Un peccato che non sei disposto ad abbandonare ti porterà a perdere la vita eterna. Un peccato che non sei disposto ad abbandonare perderò la vita. Dirai sì di amare il Signore e di detestare o di odiare Satana, ma afferrando ancora i tuoi piaceri, quei piaceri che sono segreti nel profondo del tuo cuore, quella ribellione, allora sta ingannando il Signore. E piano piano che cosa succede nella mia vita? Mi starò alleando sempre di più verso chi? Verso Satana. A queste persone Gesù diceva, perché lui dice qualcosa di molto forte qui, a queste persone. Dice: stai afferrando segretamente colui che dici di odiare, mentre con un falso servizio di labbra proclami che cosa? Di amare Dio. Vediamo cosa dice il Signore. Matteo capitolo 15, qualche pagina più avanti, Matteo 15, da dove eravamo prima, versetti 8 e 9. Gesù dice: ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore. E quello che dice Gesù, questo popolo, dice, si accosta a me con la bocca, Questo popolo mi onora con le labbra, ma dov'è il loro cuore? È vicino a lui? Il loro cuore è lontano, dice, è lontano da me. E invano, dice, mi rendono un culto. Invano. Adopera questo termine, Cristo. Che cos'è che è invano? Una cosa che non conta nulla. Ecco, e il Signore sta dicendo, non puoi continuare a testimoniare che sono l'unico che ami, mentre poi tu sei lontano da me, compiendo azioni non buone, azioni peccaminose. La parola greca usata per disprezzo, perché il termine è disprezzo, poca stima, poca stima. E disprezzare il Signore vuol dire non prendere a cuore la sua parola, non credere completamente, fino in fondo, a Lui. E disprezzare i suoi diritti su di noi come se non fossero vincolanti questi diritti che noi abbiamo verso Cristo Gesù. Allora a questo punto vorrei elencare alcuni diritti, i diritti di Cristo, su coloro che lo vogliono afferrare, che lo vogliono prendere ed essere veramente fino in fondo dei suoi discepoli. Leggiamo l'Evangelo di Luca, capitolo 14, versetto 26. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle, perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Mamma mia, io quando lo leggo questo testo dico, Signore, cerchiamo di capire che cosa vuol dire Gesù in questo contesto. Non è quello che noi pensiamo a volte, o come pensavo io. La parola greca qui usata, odio, perché il termine è odio, significa amare di meno, significa amare di meno, non odiare, attenzione, significa amare di meno una fra due cose a confronto. Quindi non è che io devo odiare il mio fratello, la mia sorella, o mio padre, mia madre, ma attenzione quello che vuole dire qui nel contesto greco, significa amare di meno una fra due cose a confronto. Gesù aspetta da noi un amore assolutamente vivo, fervente, un amore che tutti gli affetti di questa terra sembrano cosa minima a confronto dell'amore che noi dovremmo avere per il nostro Salvatore. Se il nostro amore verso di Lui fosse così vivo, se il nostro amore verso di Lui fosse così intenso, fosse così gioioso, non avremmo bisogno a volte di schemi, di soluzioni per poter studiare la parola di Dio oppure come pregare. Sarebbe Lui l'oggetto delle nostre preghiere. Cristo Gesù sarebbe l'oggetto delle nostre preghiere. E quindi il tempo trascorso nella mia cameretta per pregare il Cristo sarebbe un tempo prezioso per esprimere la nostra gratitudine verso di Lui, il nostro amore, quell'amore che dovrebbe sgorgare dai nostri cuori, se no c'è qualcosa che non va. Leggere la sua parola non sarebbe un peso per coloro che amano il Salvatore. La leggeranno con passione, saranno attratti dalla sua parola. E possiamo dire che lo amiamo veramente, il nostro Salvatore, oppure possiamo dire che lo stiamo semplicemente a volte usando. Sappiamo che cosa significa stare alla sua presenza, senza a volte chiedere niente, ma aprirci completamente a Lui con gratitudine, con ringraziamento. Perché? Perché ci ha amato così tanto. Sarebbe già questo sufficiente per farlo. A volte noi siamo diventati troppo egoisti, anche nelle nostre preghiere. Chiediamo solo per noi stessi, i nostri bisogni. A volte gridiamo al Signore, Signore, non giudicarci, ti prego, Signore. Signore, dacci. Signore, aiutaci. Signore, benedicici. Signore, ancora, usaci. Proteggici. A volte diventiamo veramente egoisti anche nelle nostre preghiere, fratelli e sorelle. Ci rivolgiamo alla Sua parola per trovare la risposta ai nostri problemi e per avere la Sua guida, la Sua consolazione, tutto quello che è giusto che Lui ci può dare. Ma dov'è la mia anima, motivata dall'amore? Ricercherà veramente diligentemente le Scritture? Ricercherà veramente Cristo Gesù? Anche nel servirlo potremmo dimostrare un aspetto egoistico. Sì, anche nel servirlo. Perché? Vogliamo che benedica il nostro servizio? Per provare la nostra fede forse genuina? Certo. Vogliamo essere considerati diligenti, bravi, capaci? Vogliamo un segno della Sua benedizione su ognuno di noi? O Signore, il mio ministero è più importante di Te. A volte può capitare anche questo nelle nostre vite. Forse non ci facciamo caso, ma a volte può essere così. Il mio unico motivo, qual è? Deve essere l'amore per il mio Salvatore. Allora io voglio vedere qualcosa di tangibile, qualcosa di visibile, di che si possa vedere. Qualcosa, Signore, che io ho fatto per Te. Allora il nostro Signore, il nostro Dio, è più interessato, fate attenzione a questo, è più interessato a quello che stiamo diventando per Lui oppure piuttosto a quello che facciamo per Lui? Riflettiamo, fratelli e sorelle, su questo. Io credo che il Signore sia molto più interessato al primo aspetto, a quello che stiamo diventando in Lui, piuttosto che a quello che stiamo facendo per Lui. Alcune persone potrebbero pensare, oh, se io potessi andare in campi missionari, se io potessi fare questo, se io potessi fare quell'altro, allora possiamo dire, e credo che non potete essere più utili al Signore che testimoniando dell'amore che Cristo ha avuto per il cambiamento che ha prodotto nelle vostre vite. Questo è la più grande testimonianza che ognuno di noi possa dare. Il cambiamento che Cristo Gesù ha potuto svolgere nelle nostre vite. Il secondo aspetto, non puoi servire a due padroni, il testo letto prima di Matteo 6, ed avere quello che serve per finire. Poi cerchiamo di capire cosa vuol dire finire. Luca, capitolo 14, abbiamo già prima Luca, capitolo 14, i versetti che vanno dal 28 al 30. Gesù dice, chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo, per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Versetto 29. Che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non comincino a beffarsi di lui. E per concludere il 30, dicendo, quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di, cosa dice il testo? Di terminare, di finire quello che lui ha iniziato. Gesù pronunciò queste parole verso la fine del suo ministero. Lo scopo era quello di avvertire i suoi discepoli, i suoi seguaci, che le buone intenzioni non servono nei momenti difficili. Molti seguaci non avrebbero avuto quello che serviva per continuare, ovvero sarebbero, come dice il testo, tornati indietro, non avrebbero concluso la corsa. A proposito della corsa, vediamo che cosa dice il polo opposto, l'Apostolo Paolo. Prendiamo in esame questa categoria di persone che appena annunciato questa parabola Cristo, invece vediamo che cosa dice l'Apostolo Paolo aprendo nel secondo libro di Timoteo, al capitolo 4 e al versetto 17. Scusate, versetto 7. Versetto 7 e 8. Paolo dice: ho combattuto il buon combattimento. Poi cosa dice? Ho lasciato metà? Ho finito. Non ho lasciato metà, come alcuni ha detto Cristo in quella parabola. Chi ha iniziato e si è fermato a metà? Paolo dice: ho finito quella corsa. E dice ancora: ho serbato la fede. Per dire cosa poi? Al versetto 8: per il resto mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E fate attenzione a quello che dice ora Paolo, solo a lui, dice, e non solo a me, dice Paolo, ma anche tutti quelli che hanno amato Cristo, che hanno amato la sua apparizione. Questo è quello che dice Paolo. Nel tempo della storia ci sono state tante persone che hanno cercato Cristo. E in un qualche modo queste persone hanno anche cercato di imitare il Cristo. E poi, che è successo? Quasi vicino alla meta, si sono perse, si sono fermate, si sono sviate, si sono raffreddate. E qual è stato il risultato? Sono diventati indifferenti nei confronti di Gesù, che una volta amavano. Perché una volta lo conoscevano, una volta lo amavano. E queste sono persone che hanno posto le loro fondamenta, ma non hanno finito quella corsa. Ecco il finire che dice Cristo raccontando quella parabola. Perché prima non hanno calcolato il costo di tutto questo. Perché non hanno pensato a quelle risorse che non avevano sufficientemente. Stai cambiando la tua vita? Ogni giorno a immagine di Cristo, oppure rimani legato, stai fermo lì nel tuo vecchio uomo? Coloro che si sono decisi ad afferrare Cristo a tutti i costi stanno prendendo la croce, stanno rinnegando se stessi e stanno cominciando con Lui, come diceva l'Apostolo Paolo, testo conosciuto. Ve lo dico così, non stiamo a cercarlo per brevità di tempo, dice: contemplando a faccia scoperta come in uno specchio, che cosa? La gloria del Signore. E sono stati trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Siamo certi che quando Cristo ritornerà, troverà una chiesa meravigliosa, una chiesa fedele, perché sarà quel suo rimanente. Siamo certi di questo. Allora, il testo di Filippesi che dice l'Apostolo Paolo, queste persone che non tutte saranno trasformate in gloria, ma ci saranno delle persone che rimarranno e vivranno ancora con la corruzione dentro di loro. Paolo dice in Filippesi capitolo 3, versetto 18, stiamo avvicinandoci alla conclusione, versetto 18 e anche 19, dice: poiché molti dei quali vi ho spesse volte parlato e anche del presente vi dico piangendo, camminando da nemici della croce di Cristo, la cui fine è la perdizione, il cui Dio è il ventre, la cui gloria è in quel che è la loro vergogna, essi hanno la mente, dice, rivolte alle cose della terra. Il terzo e ultimo punto, breve. O combatti per afferrare Cristo, o finirai per arrenderti a Satana. Sono solo queste due soluzioni nella nostra vita. O combatterò per quello, dice. E allora, Luca 14, è importante quello che dice Cristo. Luca capitolo 14, i versetti che vanno da 31 a 33, dice qua Gesù: oppure quale re, andando a far guerra contro un altro re, Non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro 20.000? 32. Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace. E il 33, per concludere, dice: così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Noi siamo chiamati da Dio, re, sacerdoti, e perché no? Discepoli. Dovremmo essere questo per il nostro Signore. Allora noi, quando saremo questo, rappresenteremo, come dice Gesù in questa parabola, quei 10.000 che andranno a fare guerra contro di chi? Contro l'esercito di Satana. Ed è scritto nella parola, colui che in noi, in Giovanni, prima Giovanni dice, è più grande di colui che è nel mondo, colui che è in noi. Ma a volte, fratelli e sorelle, che cosa succede? Ai nostri occhi sembra che Satana abbia una grande potenza. Ma perché succede questo nelle nostre vite? Perché non stiamo dando spazio a Cristo. Perché io credo che Cristo è molto, ma molto più potente di Satana. Satana adotterà qualsiasi mezzo per poter distruggere colui che è fedele a Dio. Il suo combattimento, qual è quello di Satana? È di andare contro il rimanente, di cui lui, Satana, ha grande paura. Adesso per brevità di tempo lo leggiamo, ma volete leggerlo a casa, il testo di Apocalisse, capitolo 12, versetto 17, che parla del dragone, proprio di Satana e della Chiesa, che è andato a fare guerra con il rimanente. Ma sappiamo poi com'è finita quella storia. Un testo ancora, Giosuè. È uno dei testi chiave per farci capire, per farci comprendere quanto possa essere importante quello che il Signore ci vuole dire. Giosuè, capitolo 23, versetti 10 e 11. Cristo prima ha parlato in Luca di quei 10.000 che sarebbero andato contro a un esercito raddoppiato del loro. E dice, versetti 10 e 11, uno solo di voi ne seguirà 1.000, perché l'Eterno, il vostro Dio, è colui che combatte per voi, come Egli vi ha promesso. Il versetto successivo dice, fate quindi molta attenzione alle anime vostre, per amare l'Eterno, il vostro Dio. Questo è quello che Giosuè incoraggiò l'esercito del Signore con queste parole. Se avessero amato veramente il Signore, come dice qui Giosuè, se avessero camminato nell'ubbidienza, avrebbero avuto questa promessa, l'avrebbero ricevuta. E la promessa sarebbe stata quale? Nessuno vi resisterà, perché io sono l'Eterno, io sono colui che combatterà al posto vostro. E questi 10.000 se afferrano Cristo Gesù nella loro vita, se camminano sottomessi a Cristo, possono facilmente sconfiggere le 20.000 forze che vengono contro di loro. Ma non si può, fratelli e sorelle, trattare con Satana da soli. Non si può rischiare neanche un po' con il peccato. Perché? Perché il peccato è un nemico. E solo stando con Cristo noi riusciremo a sconfiggere quel nemico. Definitivamente. Non solo a volte o a singhiozzi, ma definitivamente. Allora, possiamo dire questa mattina che Dio possa donarci la potenza dello Spirito Santo, fratelli e sorelle, affinché questa potenza viva dentro di noi, affinché possiamo appoggiare i nostri cuori su Cristo Gesù e scuotere le potenze del male con la forza di Cristo in noi. Romani 8, 35, e poi chiudiamo, dice Paolo, uno dei testi più belli, capitolo 8 di Romani: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? Sarà la distretta? Sarà la persecuzione? La fame? La nudità? il pericolo, la spada. 37 a 39. Coloro che afferrano Cristo possono cantare questo canto, questo inno. 37, Romani 8. In tutte queste cose siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati, perché sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Fratello, sorella, so che questo messaggio di questa mattina è particolare, è nelle mani di coloro che stanno sul punto di compiere magari un solo piccolo passo lontano da Cristo, piccolo passo lontano da Cristo, sottile, senza essere premeditato, senza magari essere voluto, ma piano piano ti porterà lontano dal suo amore, piano piano ti porterà a dimenticarti di lui. Alcuni potrebbero essere coscienti di tutto questo, di essere molto lontani da quello che una volta erano in Cristo. Quando tu cerchi il Signore, quando tu lo cerchi in preghiera, quando mediti in profondità la sua parola per conoscerlo sempre meglio, stai facendo dei passi giusti, quei passi che portano verso Cristo, che portano su quella strada della santificazione. E queste, fratelli e sorelle, mentre lo farete, ve ne accorgerete, queste saranno le più grandi benedizioni. Queste saranno le più grandi benedizioni che noi potremo ricevere dal nostro Dio. E solo in questo modo noi potremo far felice il nostro Salvatore. Lo Spirito ti sta chiamando affinché tu possa sentire il suo appello, non il mio, l'appello di Cristo. Perché tu possa arrenderti a Lui completamente. Tutti quanti siamo peccatori, nessuno escluso. Il sermone di questa mattina non ha voluto puntare il dito su nessuno, perché prima l'ho puntato su di me. È solo qualcosa che deve farci veramente riflettere, fratelli e sorelle. Deve farci riflettere. E se questa mattina tu intendi questo, lo intendi nel tuo cuore, allora aggrappati a Cristo. Fallo adesso, insieme al tuo Salvatore. Amen.